Up and Down. Up and Down. Dal lunedì al venerdì gli umori dei tifosi in Up and Down. Chi sale e chi scende negli indici di gradimento della quotidianità bianconera.
Sono le 12.05 di questo lunedì 29 marzo, Up and Down su Radio Bianconera, l'unica che conta. Luca Cavallero vi terrà compagnia fino alle 13 per potervi ascoltare, sentire, far sfogare quello che volete, ma non sono solo, perché lunedì c'è l'umore dei tifosi, c'è anche però l'umore del VAR, no? Di Giulia Borletto, che adesso abbiamo in collegamento, eccola, la vedo, ma buongiorno!
Buongiorno!
Com'è buongiorno il tuo umore? Umore dei tifosi, umore borlettiano oggi?
È lunedì, c'è il sole.
È lunedì, c'è il sole, ragazzi. Guarda come cita Allegri, incredibile, eh? C'è il sole, okay. Vedo il sole sempre. Quando diceva che
no,
guardava anche
il sole
davvero,
guarda, scusa, c'è il sole.
E io ti invidio, non diciamo dove stai, però ti invidio perché un pochino più di mare di me tu ce l'hai, eh? Quindi l'invidia
no,
c'è.
Anche non un pochino, anche tanto.
Ah, anche tanto, volevamo essere equilibrati. Ce l'hai là, beata te, guarda, mi fai rosicare così e guarda, cambiamo subito argomento, se no rosico troppo,
bravo.
Perché anche qui c'è il sole. Senti,
allora,
ma siamo stati d'accordo anche questa volta.
Che ci sia il sole, sempre, ragazzi.
Sempre e comunque. Però siamo stati d'accordo anche questa volta, non ha nevicato, incredibile, anzi non è nevicato, utilizziamo l'ausiliare corretto. Perché siamo stati anche d'accordo con i nostri up e i nostri down. E chi sono io per perdere tempo
diciamo
qui?
Diciamo che non avevo voglia di ribattere. Quindi
come non avevi? Adesso ribatti, adesso arriva la grafica e vedi che ribattiamo.
Facciamo
adesso
quelli.
Ti faccio ribattere subitissimo. Salutiamo Yves, stamattina c'è Yves che ci delizierà con la sua grafica. Eccola qui. Allora, io comincerei dai down perché è successo un episodio sabato sera a Belgrado. Cristiano Ronaldo fa un gol netto, gli viene annullato, lui è arrabbiato, scaraventa la fascia per terra. Per carità, siamo contenti che abbia segnato e lo mettiamo up anche per l'arrabbiatura costruttiva. Però Giulia, c'è un down sostanziale. Noi lavoriamo nel mondo del calcio, siamo operatori nel settore e rimaniamo perplessi che in una partita di qualificazione al mondiale non solo non ci sia il VAR, ma neanche la goal line technology. Questo è anomalissimo nel 2021.
Quello, non, diciamo che non si capisce assolutamente che cosa non abbia funzionato, che cosa sia accaduto, perché appunto è veramente incoerente sviluppare determinati sostegni come può essere appunto quello del VAR ovunque e non in una delle competizioni comunque che dovrebbe essere a livello appunto mondiale la più importante. Al di là del fatto appunto del VAR, quello che comunque prima che ancora il VAR arrivasse appunto è stata inserita la goal line technology, questa scossa quasi che arriva agli arbitri,
sì,
nel momento in cui la palla appunto passa la linea della porta. Quindi è veramente, veramente inspiegabile, cioè se, anzi voglio dire, non ci ho visto assolutamente nulla di male in quello che ha fatto, la reazione che ha avuto Ronaldo, anzi
anche meno
perché
male.
Comunque, no, l'ho assolutamente capita, l'ho sostenuta soprattutto, anzi soprattutto mi viene da sottolineare come se poi appunto il Portogallo non riuscisse a qualificarsi, ecco che cosa si potrebbe dire di questa,
esatto,
di questo gol, in particolare di questa partita.
Sono d'accordissimo.
Quindi,
con
appunto,
te.
Se abbiamo già, tra virgolette, minimamente vissuto una situazione analoga, anche se non si parlava di linee o che, ma comunque di qualcosa deciso dall'arbitro, ovvero parlo del rigore del 2-2 che
sì,
ancora comunque non dimentichiamoci,
certo,
contro il Porto, ecco, capiamo anche che magari un minimo di frustrazione in Cristiano Ronaldo possa esserci, ecco, cioè non è un momento sicuramente felicissimo questo.
Certo, poi con la Serbia onestamente ho visto la partita, io l'ho visto anche bene, ha trovato il gol che gli è stato annullato, è un Ronaldo che è sembrato decisamente più performante rispetto alle ultime uscite con la Juventus, sappiamo che con la nazionale qualche motivazione in più a volte ce l'ha e qui qualche tifoso si arrabbia, comprensibilmente, però è un Ronaldo tonico, l'abbiamo visto tonico, quindi sotto questo aspetto ci prendiamo la rabbia di Ronaldo, la reaction, come positività, no? Nel segno delle partite che ci mancano.
Sì, anche perché ad esempio ci scrive Massimo da Londra e dice ascoltando la TV portoghese il numero 7 è stato pesantemente criticato per aver abbandonato il campo e gettato la fascia, e come dargli torto, un capitano non si comporta così. Però non possiamo sempre pensare che tutto debba essere ponderato all'ennesima potenza.
No, anche perché se poi faceva gol, il risultato sportivo del Portogallo era diverso.
Di un giocatore che si vede un episodio del genere. Non è un rigore, non è un fallo, non è un cartellino. Questo, ragazzi, è scandaloso, scandaloso.
Qualcosa di anomalo, perché sembrava di essere nel 2006, nel 2005, quando non c'era neanche la goal line technology. Una rabbia costruttiva che noi comprendiamo,
ragazzi,
e ce la prendiamo.
Abbiamo rivisto, come si chiamava l'arbitro, quello che ci ha rovinato i mondiali in,
Moreno.
In Corea.
Moreno.
Abbiamo rivisto un episodio simile, ma ragazzi, ma siamo passati 10 anni.
Più di 10 anni, anche 20, ormai il tempo passa.
Non è assolutamente giustificabile, assolutamente.
Senti, passiamo agli up, che sul down siamo d'accordo, visto? Quindi qua niente neve, ecco spiegato il sole di oggi. Sul down c'è accordo, secondo me anche sull'up, dai, che sull'up, a parte una cosina, non mi hai detto nulla di che. Senti, allora, io quando ho letto la notizia, e parto dall'up capitaniale, invento questo termine qua, questo apax, questo neologismo, quando ho sentito di Giorgio Chiellini, il capitano che lasciava la nazionale a fini precauzionali, mettiamola come vogliamo, in maniera consensuale, per evitare forzature inutili, io onestamente, Giulio, ho fatto il fiu allegriano. Perché è positiva la notizia che Chiellini rientrava un po' prima, almeno poteva mettersi in pari rispetto agli altri, cercare di carburare
tu
un po' di più.
Tu puoi averla vista
Juve.
Così, ma vatti a leggere i commenti sotto la notizia dei,
dei tanti tifosi
che... Io sono pronta a bacchettare oggi.
Bacchetta, dai.
Sì, perché mi è veramente spiaciuto tantissimo questo episodio. Nel senso, nel momento in cui... Cioè, diciamo che la spiegazione del perché Chiellini tornasse a Torino è arrivata un poco dopo, no?
Sì.
Rispetto alla notizia.
Qualcoretta dopo, subito, qualcosa è trapelato,
ecco. Però appunto il problema è che nel momento in cui si è letto di un ritorno di Chiellini anzitempo, gli insulti sono iniziati a piovere, perché ecco, si è fatto di nuovo male, basta, deve smetterla, non è più capace a giocare, è colpa della nazionale.
Pensionato, certo.
Di tutto è stato scritto. Io mi chiedo come sia possibile che ci siano praticamente la maggior parte dei tifosi della Juventus si sia dimenticato, abbiano dimenticato quanto Giorgio Chiellini ha fatto in quest'anti. Ecco, li ho trovati veramente, veramente sgradevoli quei commenti. Mi spiace, non penso di insultare nessuno, anche perché non conosco nessuna delle persone che ha rivolto pensieri così negativi, però comunque li ho trovati veramente sgradevoli. Ecco, nel senso, fossi Chiellini, guarda, volterei quasi le spalle un po'.
Volteresti le spalle, Giorgio Chiellini, perché che rientra nel positivo.
Poi,
però,
dico una cosa tanto
no,
strana.
Hai ragione per quanto riguarda tutto quanto l'atteggiamento intorno a Chiellini. Poi con me sfondi una porta aperta. Anzi, coinvolgiamo anche i nostri ascoltatori al 340 54 25 324.
Ma se giovedì,
io sono quello che ti dice di giocare con Chiellini e Bonucci.
Gente che parlava dei senatori che devono andarsene.
Sì, questo è vero.
Buffon e Bonucci.
Cioè, noi siamo per i senatori, non per i deputati.
Questa è irriconoscenza. Mi dispiace.
Irriconoscenza, e con me sfondi una porta aperta, perché sai benissimo che io in difesa sono tra coloro che sostengono che i migliori Chiellini e Bonucci sono ancora non una spanna, 5 sopra gli altri. Cioè, questo è poco ma sicuro.
Sì.
Bastoni ha avuto quell'esploit, tutti saranno fatti estasiare da Bastoni. Ma ragazzi, l'europeo lo facciamo con Bonucci e Chiellini titolari, eh? A scanso d'equivoci lo diciamo. E dobbiamo dirla questa cosa qui. E voglio anche dire una cosina a proposito dei giovani, perché adesso Sky Sport ha inquadrato Mancini. Non so se anche tu hai questa percezione, che qualche convocazione è un po' spot. Mi spiego meglio. Tanto il gruppo degli europei è già definito. In sostanza ci vanno quei 23, lo sappiamo. Visto che adesso in Italia c'è quel tormentone dei giovani che non giocano, bisogna dare spazio ai giovani, ci sono anche convocazioni, Giulia, inverosimili. Se io penso in chiave europeo, ok che queste sono le partite per la qualificazione mondiali, però io adesso più che mai sfrutterei anche queste partite per consolidare il gruppo per l'europeo. E che mi serve che mi convochi Ricci, per esempio, non è un accanimento contro Ricci dello Spezia, ci mancherebbe, ma che mi serve che mi convochi giocatori così che tanto all'europeo sai che non ci andranno mai? Verrebbe da dirlo,
perché magari non andranno all'europeo in particolare, però comunque potranno nel futuro risultare sicuramente utili, e quindi ci sta che... Anzi, visto che abbiamo sempre comunque vissuto la nazionale in maniera molto old, comunque sì, abituati ad aver visto allenatori, fior di allenatori, comunque convocare sempre gli stessi, e ci dicevamo, vedi che non c'è riciclo in Italia, i giocatori migliori sono sempre gli stranieri, eccetera eccetera. Ora che invece ce ne sono tanti di giocatori buoni, mm-hmm, italiani, giovani anche, non credo che sia così sbagliato. Poi voglio dire, non credo che chissà quanto potrà giocare adesso o in chiave appunto europeo, però è anche comunque così una bella soddisfazione, ragazzi, essere convocati dalla propria selezione, comunque dalla propria nazionale. Anzi,
difendi Ricci solo perché è ligure, eh? Solo perché sta lì.
Ma no,
ligure.
Guarda, ti dico la verità, non so manco
no,
che
era,
sia.
Quindi, era un esempio. Il mio senso era: c'è l'europeo, cioè, quindi sfrutta, cerca di capitalizzare queste partite, no? Quelle pre-europeo, per consolidare il gruppo, provare quello. La convocazione di Ricci adesso non mi serve, convocamelo in amichevole o in generale, ma non è un accanimento contro Ricci. Era questo senso qui, convocazioni
non...
sport.
Cioè, tu al posto, cioè, nel senso, non ha reputato non ha reputato di dover convocare qualcun altro, nel senso, evidentemente non c'era nessun altro che andava bene.
Non sa da fa, il nostro centrocampo. Sa da fa il nostro centrocampo, perché ieri tutti estasiati da Locatelli. E io dico: 40 milioni per Locatelli. Non imito nessun amico, collega che dice: tienitelo. Tienitelo, e lo diciamo anche con 7 punti esclamativi, perché questi tre a centrocampo che ho schierato proprio in ordine, anche in ordine di posizione, Arthur, McKennie e Bentancur, finché ci sono stati, Giulia, avevano fatto girare la squadra 1, e con loro tre in campo titolari la Juve ha sempre vinto. Poi Pirlo non l'ha più avuti dall'Inter in Coppa Italia in poi.
Poche occasioni.
Ma quel periodo lì, secondo me, sono più loro il rimpianto di Dybala, perché con loro tre in mezzo la Juventus aveva trovato una bella quadra. E io ci insisterei su questi giocatori.
Perché non avevamo ancora mai capito quale potesse essere il centrocampo titolare, no? Quindi il grosso problema era questo, e lo è tuttora, fondamentalmente.
Però dopo la sosta loro tre potrebbero rappresentare, insieme a Dybala quando rientrerà, un'inversione di tendenza che di fatto ci è sempre mancata. Che di fatto non abbiamo mai avuto.
Vedremo se McKennie avrà smaltito il problema all'anca. A questo punto, dopo due mesi e mezzo di problema all'anca,
però ci fai caso che l'unico problemi. Che salvano a centrocampo, l'unico esente da critiche è McKennie. Gli altri, bordate su bordate, McKennie è l'unico preservato. Anche se
allora,
quest'anca
lui probabilmente perché era quello davvero da cui ci si aspettava meno quest'anno.
Questo
nel senso che è arrivato con... grosso silenzio, portandosi dietro anche molta voglia di scoprire che cosa poteva dare, che cosa poteva fare, anche perché davvero sfido ad averlo visto giocare.
Sì, siamo onesti intellettualmente, io non lo conoscevo. Cioè, detto con tutta onestà,
quando abbiamo visto che io prendeva McKennie, ma chi è? Cioè, ma cosa sta facendo Paratici?
Dobbiamo
e invece è stata una delle scommesse più belle vinte di questa stagione, ovviamente parlo.
Una delle poche, scherzando.
Una delle, però sicuramente,
sì,
l'altra è Federico Chiesa al 100%, però comunque appunto è stata sicuramente una bella scommessa vinta, quindi va detto che è stato un grande intuito questo, e quindi forse questo è l'unica cosa che si può pensare mettendo appunto il punto di domanda sul ma perché a McKennie non viene mai detto nulla, nonostante anche lui nell'ultimo mese, ragazzi, abbia...
Sì, l'ha saltate tutte praticamente, l'ha saltate tutte, ed è un problema perché era il momento clou della stagione.
Ne ha giocate poche, ha giocato per poco e mai proprio in maniera perfetta, ecco. Sempre con questa famosa anca sbilenca che dava fastidio. Che è inspiegabile anche lì.
Guarda, questo è un po' un tema che possiamo utilizzare come sondaggio.
Scriveremo una tesi, credo, sull'anca di McKennie.
No, non parlare di tesi, perché Pirlo ha scritto una bellissima tesi, tutti l'hanno elogiata, e adesso tutti a prenderlo in giro per essere eleganti su questa tesi qui, che è l'esatto opposto rispetto alla Juve di quest'anno. Lui ha scritto tante belle cose, la Juve di quest'anno.
Conte scrivere, ragazzi, conte metterle in atto, le cose, è tutto facile scrivendo e basta.
Senti, mettiamo in atto questa bella cosa, perché questo centrocampo qui ci è sempre mancato, lo hai detto, inespresso, non l'abbiamo mai avuto a disposizione. Dal Torino in poi ci potrebbe essere la possibilità concreta, e chiediamo anche agli ascoltatori che cosa ne pensano di questo centrocampo, perché se facciamo il paragone tra questi tre insieme insieme. Io ti dico Arthur con McKennie e con Bentancur, non dico Arthur singolarmente, con loro due è meglio di Locatelli, mi dà più garanzie, quindi io investirei di più su Arthur senza andarmi a incapponire con 40 milioni per un giocatore secondo
ma
me
ma se discorso. Eri il primo a parlare di Locatelli fino a qualche
sì,
mese
quando
fa
Arthur non c'era, quando Arthur non c'era non ha giocato con loro due, poi però l'ho visto con loro due Arthur e ci investirei con loro due però, non con Rabiot.
Ho capito. Ah, non con Rabiot.
Non con Rabiot. Con loro due, Rabiot primo cambio in caso l'Anca faccia brutti scherzi o Bentancur abbia qualche problema, però Arthur in mezzo
non è
e loro due.
Non so quanto possa essere un centrocampo d'acciaio, contando anche che Arthur è abbastanza fragilino al di là di tutto, perché non è che abbia dimostrato.
Ti manca Pjanic,
essere... Cosa?
Ti manca Pjanic?
Beh...
No,
sinceramente,
veramente.
Sì.
Sinceramente
ora pensando al così alla stagione in generale, me lo riprenderei domani Pjanic, cioè,
anche se bene... lui però di là effettivamente non è che le stia giocando proprio tutte, anzi.
Ma cioè, ragazzi, è un po' impegnativa anche la questione in casa Barcellona quest'anno, cioè noi ovviamente parliamo della Juve, guardiamo quello che accade qua, ma non è che ci siano problemi soltanto qui in Italia e alla
no,
Juventus.
No, ce l'hanno anche gli altri, lasciamo un po' di problemi anche agli altri.
Stanno faticando
quest'anno. Sì. Vabbè, dai.
Proprio. Comunque, in prospettiva futura, io direi che, come scrivono anche qualche nostro ascoltatore,
adesso li leggiamo tutti,
Locatelli, teniamolo abbastanza... così
fari
teniamo
accesi.
Pronto un pacchetto di benvenuto, ecco.
Sì, non 40 milioni, non 40 milioni di benvenuto. Perché...
sì, l'unica problematica sarà questa, perché comunque che poi non so neanche quanto il Sassuolo capisca di non fare sempre anche il proprio bene, nel senso, vedi la questione Berardi anche.
Ecco.
Berardi è un giocatore che a Torino poteva tranquillamente arrivare, ma certo. Anche lì la richiesta era esagerata. Quindi non so, spero che capiscano di non fare di nuovo lo stesso errore, perché sì che comunque Berardi è un giocatore in ottica nazionale, eccetera, però è rimasto a Sassuolo, non ha mai
involuto,
fatto
Giulia, involuto, non ha mai fatto quel saltino in più.
Poteva
dai.
Tranquillamente farlo invece, però ecco, è un po' la storia alla Milinkovic-Savic, se ci pensi, con quei 100 milioni con cui Lotito ha sempre fracassato le teste... è rimasto lì, perché non c'è nessuno che ha detto ma tu sei fuori, 100 milioni non te li darò mai per lui.
Certo.
E idem 40 milioni per Locatelli, ecco, boh. Vabbè. Mi sembrano un po' esagerati. O trovi delle formule, come un po' si sta cercando di fare, anche perché
sì, alla Chiesa o alla Morata. Però
sì,
io insisterei su
dovrebbe
Arthur,
essere
ragazzi.
Anche il Sassuolo consapevole di cosa stiamo vivendo e che 40 milioni al momento sono tanti.
Poi troppi. Magari qualcuno offre di più. Dai, leggiamo qualcosa, va? Così non trascuriamo.
Vai.
Inizio dal basso, come la costruzione dal basso che tanto appassiona. Come si fa nel 2021, dove si stanno giocando le qualificazioni mondiali, a non mettere il VAR? Oltre al gol di Ronaldo, c'è stato pure il gol fantasma di De Ligt in Turchia-Olanda. Massimiliano da Roma. Questo è vero, va fatta una riforma. Altrimenti poi ci danno ragione sulle nazionali, anzi mi danno ragione, che per farle così tanto vale. Fermarsi, concentriamoci, facciamo le cose per bene... e poi partiamo con queste nazionali durante l'anno, prendendo un bel sospiro di sollievo. Massimiliano, io sto con te.
Sì, Damiano da Civitavecchia, parlando di Locatelli, ci chiede proprio: ma dopo il gol di ieri di Locatelli, il Sassuolo chiederà 100 milioni adesso per il giocatore? Perché in Italia basta gonfiare la rete che esponenzialmente si gonfiano le valutazioni? Hai ragione.
Perché ci sono le commissioni degli agenti che sono lautamente retribuite. Va detto.
Commentano: ieri Locatelli è stato mostruoso. Buongiorno Luca, Giulia, l'importante è che il sole, l'importante c'è il sole, ma soprattutto c'è Giulia. Ciao,
oh,
Carlo Alberto,
vedi,
da Napoli.
Vedi, qui fan.
Il problema, cari miei, dice Massimiliano da Liverpool, è che da quando Ronaldo ha lasciato Real non viene più trattato come prima.
Ma allora, secondo me questo è un tema doppio, perché adesso Massimiliano chiarisci da che prospettiva lo intendi, perché io vedo che alla Juve c'è un ambiente abbastanza accondiscendente nei suoi confronti, diciamo
no,
che
ma lui parla,
è abbastanza
credo, a
tutelato.
Livello arbitrale, cioè ragazzi, parliamoci chiaro, è vero, il Real Madrid, un po' come il Barcellona nel periodo d'oro, ha vissuto di grandi favori, mi spiego,
sì, sì,
quante
sì, è vero,
volte
Bayern
guardando
Monaco,
una partita
sì.
ad uno facevi, soffiavi, cadeva, rigore.
Sì, sì, è vero. È verissimo,
in
verissimo.
Europa in particolare, allora in Liga non
è tuttora,
così
ricordiamoci
esperta.
Con l'Atalanta e all'andata, per esempio, cosa è successo, per fare un esempio, l'espulsione di Freuler. No, no, hai ragione su quello che dici.
È quasi sempre stato così, è vero, per comunque anche il potere che ha a livello UEFA, a livello europeo, Florentino Perez, e che ti immagineresti una cosa similare anche da parte della Juventus, nei confronti della Juventus, per comunque la figura di Andrea Agnelli, caspita.
Sì, quindi cosa che non capita, è paradossale questo aspetto qui, però è una cosa che effettivamente non capita. Però
ma
sai
perché,
che cosa,
sai cos'è,
vai,
che
vai,
c'è la differenza, scusami, è che Florentino
vai.
Perez era abbastanza condiscendente, invece Agnelli vuole, non è che voglia dar fastidio, però vuole ricreare, vuole
sì,
rivoluzionare,
sì.
E quindi ci sta che è obiettivamente un po' di differenza di comunque di visione nei confronti di uno dell'altro ci sia anche da parte dell'UEFA, nel senso l'UEFA è un'entità molto vecchia da questo punto di
sì,
vista, nonostante
ferma
ora si parli
gli anni,
di questa voglia
quando
di ricreare la fase a gironi dal 2024, che è un gran casino solo, non so, spero non lo facciano, perché ragazzi ci sarà da uccidersi, se no fare 10 partite solo nella fase a gironi, classifica, non lo so, però comunque è un'entità abbastanza antica, quindi
questo è vero, questo è vero, sono d'accordissimo con te. Voglio aggiungere un aspetto su Ronaldo da un punto di vista tecnico, da un punto di vista sportivo. Credo che siamo giunti a un po' una stagione di svolta, nel senso che Ronaldo ha cambiato il suo modo di giocare rispetto a Real Madrid, è un Ronaldo molto più finalizzatore, e credo che anche lui avrà la consapevolezza che per allungarsi la carriera forse essere più presente in zona gol conviene anche a lui, anche in virtù dei record che sta seguendo, per cui non mi sorprenderebbe di vedere un Ronaldo più al centro dell'attacco di qui a poco, non dico magari questa stagione, ma sai che lui osteggia questa ipotesi di fare il centravanti. Io credo che però pian piano si stia rendendo consapevole.
Non è che abbia tutti quanti anni da giocare,
comunque, appunto, poi ha tutti questi record da inseguire, credo che anche lui ne sia consapevole. Anche per giocare più partite,
Vedremo. Buongiorno ragazzi, Sergio dalla Romania. Luca, non sono d'accordo con il tuo centrocampo. Avremmo un Arthur non regista che passerebbe sempre la palla lateralmente. Ci troveremmo con il brutto e inoffensivo gioco attuale. Ci serve un regista da lanciare, in modo da lanciare Ronaldo, qualora resti, e Chiesa. Sono abbastanza d'accordo.
Però Giulia, il ragionamento è su Arthur, che la Juve ha fatto questo investimento importante, ha dato un segnale forte prendendo Arthur, il primo scambio dell'epoca post-Covid. Il fatto che la Juve cerchi un regista all'improvviso significa che Arthur è fallito come esperimento e lo vai a accantonare. Significa un po'
così.
Vabbè,
però ragazzi, non puoi neanche stare ad insistere quando le cose vedi che non funzionano, quindi o decidi va bene, tengo Arthur perché ho fatto questo investimento, ma allora l'unico che io tra questi al momento cioè gli unici che potresti sacrificare allora sono Rabiot e Bentancur, perché su McKennie si è fatto un investimento anche.
Sì, lui
oltre.
È stato l'unico acquistato a titolo definitivo, ricordiamoci che è stato preso con la formula creativa, riscatto, eccetera, preso a titolo definitivo. Ma poi c'è anche un altro tassello da considerare. Tu hai citato Rabiot e tanto si parla, per esempio, in uscita o Dybala o Ronaldo. Io ti arrivo a dire che in uscita anche uno tra Rabiot e Ramsey, se non rimane uno rimane l'altro e viceversa, penso che
Ramsey
sia una scelta da fare.
Vabbè, Ramsey,
la sua nazionale alla sua nazionale manca, hai sentito?
Sì, anche, ma si sono anche molto arrabbiati quando lui non ha accettato la convocazione per evidenti
mannaggia
continui perseveranti problemi fisici, quindi mi spiace, perché è anche una bella figura da guardare in campo, non ce ne sono più tanti.
Esteticamente non calcisticamente.
Quando ero più piccola io c'era molta più beltà, meno tarrume e molta più beltà in campo.
Poveri giocatori della Juve.
E no, lui invece è molto bello, peccato, però obiettivamente gli preparerei le valigie pure io.
Eh sì, effettivamente. Poi pensa che c'è una clausola legata al suo entourage. Se rimane il suo entourage potrebbe andare ad acquisire una percentuale non indifferente la prossima
pure,
stagione.
Pure,
quindi non è stata un'operazione proprio impeccabile due anni fa. Su questo abbiamo elogiato Paratici per McKennie. Diciamo che su Ramsey poteva
non
far meglio.
Non è stata molto lungimirante, diciamo così.
Eh no. Ragazzi, continuate a scatenarvi. Ronaldo centravanti, vi piace? 340 54 25 324. Ora ci ascoltiamo le ultimissime dal mondo dello sport.
Up and down. Up and down.
Sono le 12.34, questo è Up and Down su Radio Bianconera, l'unica che conta. Luca Cavallera e Giulia Borletto, pronti se a fare che cosa? Ad ascoltarvi. Perché adesso vi ascoltiamo. Prego, Yves, sentiamo un paio di vocalini, va.
Ciao, buongiorno, sono Andrea da Roma.
Ciao!
Io volevo dire che se Buffon giocherà in Champions, adesso saremmo nei quarti. No, perché andate a vedere cosa ha preso il nostro portiere con la Polonia all'altra partita. Ho detto tutto. Vabbè, buona giornata.
Meglio che li prenda con la Polonia, Mi senti, Giulia? Abbiamo problemi
tutto a... parecchio.
Ok, ora ti sento. No, praticamente ti avevo perso. Si vede che Szczęsny aveva sentito che parlavamo di lui e magari ti aveva censurata a livello vocale. Non ti sentivamo.
Non stavo dicendo
adesso
nulla io di Szczęsny.
Comunque, ha sbagliato con la Polonia, questo è vero. Però, ragazzi, su Buffon, dai, tanto tocchiamolo il tema. Oggi se ne è parlato. Un Buffon che vorrebbe concludere la carriera in ascesa, diciamo, da titolare, non da secondo. Però, Giulia, io lo metterei down nel caso lasciasse la Juventus, perché sarebbe
allora
il secondo errore.
Se lui
errore,
non lascerà la Juventus, non ha opzioni, nel senso non ha offerte da nessuna
parte. Però
qualche
squadra, magari all'estero, negli
no,
Emirati, che lo
sono.
Prenderebbe
ad
primo portiere.
Ad oggi non ce ne sono. Ad oggi non ce ne sono. Se aspetterà che la Juventus gli dica fondamentalmente se gli rinnoveranno il contratto ancora un anno, se no si parla già di far tornare uno tra Audero e Perin per fare il secondo, se vorranno, comunque, perché,
sì, perché poi
parla di giocare cioè molto meno rispetto a quanto stanno giocando ora, sicuramente. E se non dovessero rinnovargli ancora di un anno il contratto, allora lui smetterà.
Punto. Per me la Juventus deve pensare concretamente a un secondo portiere che sia al pari livello di un primo, Buffon, ragazzi, per quanto siamo affezionati a lui, 7 partite consecutive non le può fare. Per esempio, facciamo tutti gli scongiuri del caso, ma se Szczęsny si facesse male e avesse un infortunio continuativo, pensare a un Buffon titolare per anche 15 partite di fila è difficile ora come ora.
Beh,
Giulia,
la Juventus prese Abbiati quando Buffon si fece male per 6 mesi, quando si era fatto male alla spalla, cosa che era successo.
Sì, nel 2004
comunque,
sì, sì.
Comunque, cioè, quindi nel senso ci può stare che, cioè, per regola, per legge quasi, il secondo portiere non è per forza un titolare fisso, quindi e soprattutto si faccia male un portiere in modo da saltare mesi e mesi di gioco, cioè vuol dire veramente che si rovina fondamentalmente, se no.
Sì, l'importante è che non faccia lo stesso errore che ha fatto nel 2018,
ad
Giulia.
Ad alti livelli, e per la Juventus avere un secondo che si chiama Gianluigi Buffon, ragazzi.
Sì, questo sì, questo sì. Però quello che dico, qualora ovviamente ad oggi non ci sono offerte, ovviamente prendiamo per buono quello che hai detto, ossia che se non gli viene rinnovato il contratto smette, in buona sostanza. Però, visto che è paventata questa ipotesi,
se ne
è parlato.
Questo è quello che si dice, non è che l'ho detto io.
No,
cioè,
però capisci,
è che
in caso non fosse così, farebbe lo stesso errore che ha fatto 3 anni fa. E 3 anni fa Giulia si è accorciato la carriera, inevitabilmente.
Ma no, anche perché lui è tornato a Torino, al di là del voler tornare alla Juve, eccetera, eccetera. Lui comunque ha 43 anni, ci sta che volesse stare anche vicino a figli,
sì,
compagni,
sì, sì, quello
e
anche
ha
influito.
Mi viene impensabile pensare che lui possa andare a giocare in Arabia,
al
in
Parma,
America, in India, in Australia. Mm.
Sì, però al Parma, in un club medio di Serie A, in un club di piccolo blasone di Serie A, magari una piazza come Parma.
Ma allora
una piazza meno antilocata.
Uguale, è come stare alla Juventus secondo, perché se non riesci a fare più di 7 partite alla Juve, non ne puoi fare neanche a Parma. Quindi cosa vai a fare il secondo a Parma? Te lo fai
a Torino,
la
penso
magari
come te, La penso come te sotto questo aspetto. La penso come te, vabbè, staremo a vedere per quanto riguarda
Buffon. Vedremo, però cioè, diciamo che il rinnovo di Buffon al momento non è al primo posto di quello che c'è da fare da qui all'inizio della prossima, o comunque da qui a giugno. Ci sono altre situazioni.
Altre situazioni, per esempio Dybala, per esempio Cuadrado, per esempio Cristiano. Sì, quindi qualche situazione da formalizzare.
Al di là
c'è.
Di tutto, penso che Buffon non si offenderà se il suo rinnovo potrà, non dico passare in secondo piano, però magari avvenire agli
sgoccioli. Ma tanto lo sa,
della conclusione, del, così come è sempre accaduto, come anche altre volte è accaduto.
Ma io credo che il suo futuro si sappia già, insomma nel 2018 alla fine hanno fatto spoiler proprio in quella conferenza, Buffon era stato, l'aveva detto Agnelli, quello che aveva frequentato più assiduamente casa sua, sicuramente
ma no,
una soluzione l'ha già trovata.
Ma lui farà dirigente, sicuramente, lui come lo farà Giorgio Chiellini, lavoreranno sicuramente nella dirigenza
già l'anno prossimo?
Della Juventus.
Già l'anno prossimo secondo te?
Buffon non lo so, Chiellini credo
probabile,
di sì.
Vedremo.
Chiellini magari un pochettino più probabile, magari farà l'europeo appunto e poi basta.
E vedremo,
credo che
vedremo.
Abbia più, cioè a un certo punto un po' come l'ha fatto Marchisio, che si è ritirato ancora prima come età, quando si è reso conto che il fisico non gli reggeva più, che era un continuo farsi male, recuperare,
cric
farsi
e crack.
Male, recuperare, in maniera molto intelligente ha detto basta. E sta facendo sicuramente una vita migliore ora di quella che faceva prima.
Anche. Questo per dire, Giulia, che per tutto quanto l'affetto che c'è nei confronti di Buffon, Szczęsny è il primo portiere, questo non si discute, eh. C'è sempre quest'aura, no, malvagia nei
sì,
confronti di Szczęsny, il primo portiere, ragazzi.
Errore lo fa, eh.
Però cioè, quanti punti ci ha salvato, dai, diciamo le cose con obiettivi.
Sicuramente, però poi quando devi pensare a lui non vai a pensare ai punti che ti ha fatto salvare, ma pensi agli errori che ha fatto.
Senti,
guardi,
Giulia,
guardi quello.
Abbiamo l'ospite in collegamento, lo salutiamo, gli spalanchiamo le porte, Ivano Bonetti. Ivano, buongiorno.
Buongiorno a tutti voi. Buongiorno.
Allora Ivano, partiamo da leggerti un po' di messaggi che ci sono giunti al 340 54 25 324, mi raccomando scatenatevi. Allora, voglio partire da Ramsey, c'è Massimiliano che scrive su Ramsey, al 99% va via perché anche lui vuole andarsene, e lo dico, vabbè, lui ha questo retroscena, a quanto pare fonti dal Galles, no, a riguardo. Ecco, questo giocatore qui può essere ritenuto il più grande rimpianto per certi aspetti della Juventus, perché era arrivato con grandissime aspettative e ancora adesso, a distanza di 2 anni, non sappiamo neanche dire qual è il ruolo di Aaron Ramsey.
Lì è sempre un discorso, diciamo, prettamente soggettivo, no? È chiaro che quando qualsiasi giocatore arriva alla Juve, poi dopo, in una piazza così, deve assolutamente se stesso dimostrare di essere all'altezza. Perché ci sono club come la Juventus che devi fare da subito un salto di qualità. Se in 2 anni non l'ha fatto, evidentemente qualche problema c'è, no? Mm-hmm. Perché è chiaro che la Juve, come vedi, è il primo anno dopo 10 anni che stenta, e ci sono molte critiche perché è considerata una che deve vincere sempre. Quindi chi fa vincere la Juventus sono i giocatori, e chi purtroppo non riesce a inserirsi, a fare il salto di qualità alla squadra, evidentemente non è abile per quella piazza, in poche parole.
Sì.
Rimanendo in chiave centrocampo, ci manda un messaggio Piero che ci dice: buongiorno ragazzi, in realtà Arthur, perché parlavamo del ritorno, diciamo, da qui si spera alla fine della stagione, del centrocampo tipo della Juventus, ovvero quello formato da Arthur, Bentancur e Mecchegno, quello che abbiamo capito e pensiamo possa essere il centrocampo titolare della Juve. Arthur, essendo una mezzala, potrebbe tranquillamente giocare con Locatelli, traendone anzi molto vantaggio, pensando al prossimo anno. Potrebbe essere una soluzione?
Allora, quanto mi riguarda, Arthur, come fa a fare la mezzala che non ha i tempi di inserimento senza palla, ma è uno che va sempre incontro e la gioca lateralmente o all'indietro senza mai guardare il primo step in avanti?
Che la giochi lateralmente l'abbiamo visto anche col Benevento.
No, perché il problema è che a centrocampo ci sono diversi tipi di calciatori. Innanzitutto bisogna capire come vuoi giocare, no? Poi è chiaro che se vuoi giocare con 3 centrocampisti devi avere un regista che sappia verticalizzare, diciamo, la Pirlo, che è difficile trovare, è chiaro che sto parlando dell'assurdo. Però se gioco con i 3 e devo avere 2 mezzali che mi fanno spazio per il regista, che si inseriscono. McKennie potrebbe essere una mezzala eccezionale perché ha i tempi di inserimento, sa fare tutto, si muove bene, e devo andare per un altro centrocampista di queste caratteristiche. Passando indietro ai tempi, Tardelli oppure più vicino a noi Marchisio erano mezzali fantastiche, poi dopo Marchisio nell'andare del tempo gli infortuni l'hanno messo a fare il centrocampista, un po' di impostazione, però quando ho fatto la mezzala faceva 6-7 gol all'anno ed erano gli inserimenti che facevano fare la differenza a tutta la squadra, perché avere mezzali che si inseriscono senza palle, fanno spazio a chi deve comandare il gioco, ha un senso. Arthur la mezzala non la può fare perché non corre in avanti, non si sa, non è nella sua caratteristica. È un centrocampista di impostazione, ma però del calcio moderno, che conta, scusatemi se non ho peli sulla lingua, ma che conta relativamente poco, perché il giro palla lo devi fare se non puoi andare avanti.
Ah, è vero.
Non ha senso farlo quando puoi andare avanti, invece vai laterale, perdi una battuta di tempo e di conseguenza non hai quei passaggi di genialità per improvvisare gli attaccanti forti che sulla carta avresti, no? Come alla Juventus.
Ecco, ha parlato del giro palla, è uno dei grandi punti deboli di quest'anno della Juventus, cioè se ne fa in maniera eccessiva.
È sterile.
Siamo sempre lì, il giro palla lo devi fare nel momento in cui non trovi spazio e non puoi andare avanti, quindi in una situazione ingarbugliata non sono riuscito a fare una superiorità numerica, non ho il mio uomo che decide di puntare nell'uno contro uno, a quel punto lì torno indietro e vado velocemente all'altra parte. Ecco, quando si abusa di questo, quando è? E quando si gira palla, quando invece si potrebbe andare a fare una verticalizzazione e fare la superiorità numerica, no? È un calcio un po' che c'è stata la novità più di 15 anni fa. Poi dopo, come in tutte le cose, come ha fatto la zona quando si è passati a giocare a uomo a zona, c'è l'inizio che si mantiene il vecchio vizio che è fantastico, quello dei principi del gioco, e si migliora una certa situazione. Se poi si va a abusare e si fa solo perché non si capisce il principio e il concetto del gioco, ecco che diventa una perdita di tempo e ci fa annoiare, ci fa sbadigliare tutti quanti.
Ma che bello sentir parlare di calcio qui su Radio Bianconera, Ivano Bonetti, al quale voglio porre questo quesito da parte di Pancrazio da Caserta, perché tu Ivano hai parlato di Pirlo calciatore, insomma lui qua ce l'ha un po' col Pirlo allenatore. Allora, il problema non sono solo i nomi dei centrocampisti, ma il peccato originale sta nella confusione tattica di Pirlo. Quelli che ha non sono già dei mostri, giocano pure tutti fuori ruolo. Questo per chiederti, Ivano, dal tuo punto di vista in che cosa Pirlo può incidere concretamente per poter invertire la tendenza? Perché effettivamente molti gli vanno a rimproverare l'assenza di personalità, molti lo vanno a criticare per questo eccessivo, per queste eccessive insistenze tattiche, definiamole così. Io ti chiedo quanto Pirlo può incidere per poter cambiare le carte in tavola.
Allora, intanto bisognerebbe essere dentro negli allenamenti per capire veramente le piccolezze, che poi la differenza nelle grandi squadre o nel gioco di squadra si ottiene avendo cura delle piccolezze. Il fatto che lui probabilmente cambia spesso può darsi, scusate, mi è andato per traverso la saliva,
può darsi
che non abbia ancora trovato appunto quella personalità nei giocatori, che di solito basta poco, no? Io comunque gioco, ho dello spessore calcistico in campo, e che basta che ne metto 11, però ci sono 4-5 che hanno personalità e tutto va da sé, quindi posso giocare come mi pare, no? Quando non li hai cominci a fare fatica, perché lui sicuramente ha una visione di gioco che è al di fuori della normalità, perché quello che interpretava mentre giocava vuol dire che era quello che vedeva. Non riuscire ad avere giocatori del genere e magari pretenderlo, a quel punto lì ha bisogno di farsi le ossa, le esperienze, e capire che probabilmente magari in certi momenti proprio bisognerebbe, ripeto, essere dentro e capire di mettere il meglio di quello che si ha nei propri ruoli, cioè sono forte sulle fasce, gioco con due esterni e due attaccanti e metto due centrocampisti al posto di tre perché non li ho buoni abbastanza, e quindi è meglio averne due non buoni che tre non buoni, e metto i buoni sulle fasce, cioè so se sono stato chiaro. Quindi,
lei dice cercare di non giocare secondo quello che tu obiettivamente credi, ma guardare la squadra che hai a disposizione e da lì creare il modulo, o comunque decidere come far giocare. farli giocare.
Sì, diciamo che io parto sempre, la cosa difficile da capire, che non è difficile magari per chi l'ho praticato, parto sempre dal principio del gioco. Il principio del gioco sono quello che devi trovare nel minor tempo possibile lo spazio al tempo giusto, al momento giusto, e fare la scelta giusta al momento giusto. Quindi lo puoi fare, parto sempre da 11 contro 11. Il modulo lo poi dopo lo metti per caratteristiche, ma è la seconda fase del calcio, perché ormai ad oggi si vanno a scegliere i giocatori solo per caratteristiche e non per principio, e di conseguenza a quel punto lì sei costretto a essere legato a un modulo, perché se io ho una caratteristica in un giocatore che è bravo sulla fascia e solo lì può giocare solo lì. Invece se io ho un giocatore a 360 gradi, faccio McKennie, può farti l'esterno, faccio un paragone, no?
Sì,
può farti la mezzala,
sì.
Può giocare a due a metà campo, può giocare a tre, eccetera. È un giocatore che può fare tutti i belli ruoli perché ha il principio del gioco innato. È chiaro che se metto dei giocatori come McKennie con dei fuoriclasse vicino, io vinco facile. Se invece non ho i giocatori che mi fanno fare il salto di qualità in funzione della visione creativa, a quel punto lì, se ho giocatori di caratteristiche, non posso sposare la mia idea se i giocatori che ho non hanno quelle caratteristiche della mia idea. Quindi mi devo adeguare alle loro caratteristiche,
certo.
E vado in campo a giocare con dove sono migliori loro. Quindi se sono bravo due sulla fascia e due attaccanti, allora a quel punto lì rinuncio a giocare con i tre a centrocampo o col trequartista e gioco con due centrocampisti.
Certo.
Sì, sono tutte cose che arrivano col tempo, nel senso.
Sì, no, infatti.
Beh, diciamo che allenandoli tutti i giorni, poi ci sono sempre le sorprese, poi magari io occupandomi del settore giovanile vedo dei cambiamenti mostruosi, no? E io vado per scelta come una volta sul talento e sui principi del
già il talento deve tornare
centrale. Vedo degli anni, vedo dei cambiamenti notevoli sui giocatori già fermati. Quando li alleni 20 giorni capisci cosa hai in mano, e poi dopo più veloce sei ad adeguarti nei migliori 11 che hai e trovi il sistema per le loro caratteristiche e più avrai successo. Ciò non toglie che per vincere però, credetemi, ci vuole personalità a go-go. Se non hai la personalità, la cattiveria, poi sei bello finché vuoi, ma
meglio cambiare mestiere.
Sì, perché poi tra l'altro
no,
si parla...
Cioè, devi cambiare i giocatori perché ci vuole in campo, vanno loro poi alla fine. No,
quindi, si parla più che altro, Ivano, si parla di tutto questo, no? Della definizione dell'11 e tutto, sicuramente molto importante. Il fatto della Juve, appunto, è che sia aprile e sono ancora discorsi in cantiere, no? Questi, la definizione dell'11, come valorizzare al meglio le caratteristiche. Infatti il malcontento di alcuni tifosi deriva da quello. Ma ti volevo fare l'ultima, perché ci sono due giocatori che più che mai si crede che non abbiano un futuro unito, cioè si pensa che le strade si possano dividere. Cristiano Ronaldo e Dybala. Ti chiedo, dal tuo punto di vista, chi vedi più futuribile nella Juve dell'anno prossimo tra i due?
Cristiano Ronaldo è chiaro che è un grandissimo giocatore, un grandissimo campione, gioca molto per se stesso perché si vede, no? Cioè, nel senso che è uno molto determinato, ma lui del resto ha fatto quello tutta la vita, quindi se io a Ronaldo chiedo questo so che lo ottengo. Dybala è mancato molto, la sua creatività è cambiata molto quest'anno, è mancata molto, il problema è che è fuori. Pronosticare, io Dybala non lo darei via perché è stato un anno perso, ma per motivazioni diverse, quindi farei fatica a darlo via. È giovane, forte, giocatori così in giro non è che ne trovi molti, no? E di conseguenza andare a prendere un altro di quei livelli lì non so quanto costa, non so quanti ne esistono.
Io
partirei sulla qualità, lo terrei di sicuro, questo è forte dubbio. Dipende sempre, e poi dopo ribadisco, bisogna andare a prendere quei 3 o 4 giocatori forti che hanno cattiveria e cattiveria di vittoria, e non è facile al giorno d'oggi trovarli, c'è poco da dire, bisogna spendere.
No, questo è assolutamente vero. Grazie Ivano Bonetti.
Grazie
mille. A voi.
E ringraziamo Giulio e Ivano Bonetti.
Bella chiacchierata.
Sì, di calcio. Ogni tanto è bello parlare di questi discorsi, che però sono più da inizio stagione, adesso ad aprile. Veramente. Siamo ancora qui a chiederci: ma no, come, come deve giocare la Juve?
Il preoccupante, diciamo, alla fine è che appunto siamo ad aprile, inizio aprile, e noi stiamo ancora qui a chiederci dove ha sbagliato Pirlo, cosa doveva fare, cosa, dove doveva mettere un giocatore, dove se poteva invece utilizzarne un altro. Ecco, sì, sono cose che tu puoi, però anche lì normalmente quando un allenatore già comunque minimamente così affermato,
certo,
ci sta che questo pensiero, questi discorsi tu li faccia fino massimo Natale, poi dopo basta. Devi anche lì, è brutto da dire, continuare a dargli l'attenuanti, però comunque devi pensare al fatto di non aver così, di aver scelto un allenatore che davvero prima non aveva mai allenato nella sua vita, se non pensando a come scrivere la tesi. Quindi nella sua testa lui aveva allenato scrivendo la tesi, contando che hanno anche accelerato quindi il suo l'arrivo del
patentino. Non parlare di accelerazioni, perché sennò poi urti certe sensibilità, eh? Accelerazioni per determinati iter, per poter conseguire determinati documenti.
No, nel senso che l'avrebbe fatto l'avrebbe fatto sicuramente con più calma, non subito a settembre, quando è che è stato, ma l'avrebbe fatto a novembre, che ne so, in quel senso.
Sì, sicuramente, sicuramente sarebbe diventato allenatore di prima squadra. Ma senti,
mi diceva mia mamma da ragazzina, elastico Giulia, elastico.
elastico, vorremmo vederne di più in campo. No, senti, guarda, voglio essere lapidario con Emanuele d'Atene. Ho letto un messaggio, adesso appunto non ce l'ho in sovraimpressione, però me lo son fossilizzato. Le suggestioni Spalletti, le suggestioni Simone Inzaghi,
guarda,
ma anche no.
Sto guardando la serie di Totti, speravo De Morì prima, non voglio vedere Spalletti manco in cartolina, è odioso, no.
Effettivamente no. Il paragone è quello, cioè quello che è successo, a parte Pjanic che non ci assomiglia per niente, dobbiamo dirlo, dobbiamo rivedere
Cassano,
il cast.
Cassano è fantastico, Cassano è
ma si è offeso, hai sentito che si è offeso? Che ha detto,
perché?
Perché ha dichiarato, sai che lui è ospite fisso da Vieri, ha detto ma non è vero, detto. Vengo rappresentato male. Non è che l'ha presa molto bene, quella rappresentazione.
Ragazzi, è il giocatore rimpianto per eccellenza,
sì, questo è vero.
Cassano, cioè penso lo sappia anche lui.
Questo è assolutamente vero.
Fa tutto il periodo a Roma, ne ha fatte
di cassonate.
Di crude.
Di cassonate. Giulia, abbiamo tantissimi vocali.
Un messaggio, Spalletti e Simone Inzaghi, ma Simone Inzaghi non mi dispiacerebbe, Spalletti no.
Io sto tutta la vita a compirlo rispetto a questi due.
Buongiorno.
Sentiamo un bel vocale, va.
La nostra Juve ha solo bisogno di un supporto psicologico per riprendersi,
magari ce l'ha,
perché secondo me comunque siamo più forti, in Italia, è solo una questione di testa, e speriamo di mettercela tutta sta testa e di concludere al meglio questa stagione, sempre fino alla fine, forza Juve, ciao.
Sempre fino alla fine, forza Juve. Abbiamo qualcos'altro da ascoltare, Yves?
Ciao ragazzi, sentiamo. Gennaro da Napoli. Trovo anche io scandaloso queste critiche che vengono rivolte a Chiellini per tutto quello che ha fatto per noi e per quanto combatte per la Juve. Ma trovo anche ingiuste le critiche che vengono rivolte a Bonucci, che è l'unico attualmente che in difesa ha un piede che possa veramente fare un regista, un secondo regista. E poi sappiamo che per il motivo per cui lui se n'è andato. E quindi io trovo ingiusto tutto questo accanimento contro Bonucci, che per me è ancora uno dei migliori difensori.
Di Bonucci però non possiamo parlare. Non possiamo parlare. Onde evitare offese su Bonucci.
Ciao.
Tu l'hai sempre difeso.
Mettila,
Cavallero. Sentiamo l'altro
verbo. Come dice anche mia mamma.
Ciao Giulia e Luca e Donato alla Big Family.
Ciao
io
Donato.
Mi auguro che Buffon possa rimanere come secondo Szczęsny. Un secondo come Buffon non ce l'ha nessuno, e che non vendano nemmeno Paolino, e quindi
Paolino resta.
Si trovino da qualche altra parte, magari dalla cassaforte Exor. Ciao e forza Juve.
lì già facile. Due momenti di capitale ci sono stati, e anche quello è un temino secondo me che dobbiamo analizzare, questi soldini che arrivano.
Sentiamo. Ma buongiorno RBN, ciao Luca Grillo parlante, ciao signora Giulia. Ciao signor tecnico! sempre forza Juve fino alla fine. I saluti sono dovuti. Uela uela, la Juve suona. Ciao e va bene.
Sono i vocali che ti appassionano di più. Quelli
non
che
si
ti appassionano
cosa
di più.
Dice alla fine mai.
Eh beh, un po' di ottimismo, un po' di ottimismo anche perché siamo nella settimana del derby. Senti, proprio in chiusura, non hanno gradito la tua nostalgia per Pjanic. C'è Pino Gattuso che dice: "Da un Giulia che rivorrebbe Pjanic". L'ultimo anno ha fatto arrabbiare un po' tanti,
Sì.
Sì.
Per carità, è vero, però sfido a trovare un centrocampo peggiore di quello di quest'anno, negli ultimi.
Questo è vero, questo è assolutamente vero, Giulia. Il tempo a nostra disposizione è terminato. Ringrazio Ivrosh, ti ringrazio, ti ritrovo domani. E la palla passa Paolino, che noi non vendiamo. Antonio Paolino e Chiara Papanicolaou per Cose di Calcio.
Ciao!
Ciao!
Up and down.
Up and down.
Da lunedì al venerdì gli umori dei tifosi in up and down. Chi sale e chi scende negli indici di gradimento della quotidianità bianconera.